qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta. Vi trasmettiamo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi leggeremo da Storia Militare di Martino la settima e ultima puntata della Battaglia di Lissa. Verso sera, Persano ordina di rientrare ad Ancona. Si chiude il sipario su una pagina e se ne apre un'altra, meno cruenta ma foriera di velenosi sviluppi. Il processo Persano. La storia insegna che nessun comandante, come un ammiraglio, concentra nelle sue mani la facoltà di decidere l'esito di uno scontro, magari decisivo per le sorti di una nazione. Per converso, ne conseguono l'esaltazione in caso di vittoria e l'esecrazione in caso di sconfitta. Persano, quindi, non poteva sfuggire a questa logica. L'ondata di indignazione popolare, seguita alla notizia di questo nuovo rovescio, meritava una risposta, che tuttavia non poteva andare troppo in profondità. De Pretis, che aveva postillato la relazione di Persano sulla battaglia con la tragicamente umoristica chiosa della flotta italiana rimasta padrona dell'Adriatico, temendo una caduta del ministero Rattazzi, quindi il tramonto delle sue fortune politiche, aveva subito accettato, come d'altronde richiesto dallo stesso Persano una settimana dopo la battaglia, di sottoporre a un consiglio di guerra, a seconda delle leggi e dei regolamenti vigenti, i comandanti che per qualsiasi causa non hanno adempito alla loro missione e per conseguenza anche le V. Si parlava quindi di comandanti e non del solo Persano, che però, con l'eccezione del De Cosa, sarà l'unico a dover render conto del suo operato. Tutti gli altri, Bacca, Albini, Sandri, Saint-Bon, passeranno indenni. Furono sbarcati Persano e Albini, col secondo che sarà messo a riposo d'ufficio nell'ottobre 1867. L'armata venne sciolta, costituendo con le corazzate ancora in condizioni accettabili una squadra d'operazioni affidata a Vacca, che comunque ben si guarderà dall'uscire da Ancona. Le navi in legno affidate a Riboti vennero invece inviate a Taranto. Oltre che dai rovesci militari, il risentimento popolare era altresì acuito dopo il Trattato di Praga del 23 agosto, che poneva fine alle ostilità austro-prussiane, anche da quanto emergeva dal successivo Trattato di Vienna, 3 ottobre, che sanciva la pace tra Austria e Italia. Il Veneto, Mantova compresa, veniva ceduto dall'Austria alla Francia e da questa all'Italia. In parole povere, questa acquisizione dava quasi l'impressione di un obolo, accompagnato dalla sprezzante frase attribuita a Napoleone III, ancora una sconfitta e chiederanno Parigi. D'altro canto, l'Italia non era stata definita dall'arciduca Alberto d'Asburgo come Der Rauberische Nachbar, il brigantesco vicino? Occorreva dunque gettare in pasto all'opinione pubblica un colpevole, che appartenesse sì alla classe dirigente, ma nel contempo non ne fosse al vertice. E Persano, sotto questo aspetto, rappresentava l'ideale. Dovevano infatti essere occultate altre e ben più gravi responsabilità che avevano portato, tanto per usare un eufemismo, al deludente esito della terza guerra d'indipendenza. Sarebbero così andati indenni altri personaggi di primo piano, come il capo di Stato Maggiore, ex presidente del Consiglio Alfonso La Marmora, o il generale d'armata Enrico Morozzo della Rocca. A Custozza, il primo, aveva letteralmente perduto la testa, e senza l'energia dell'ex generale borbonico Giuseppe Salvatore Pianel, gli austriaci avrebbero anche potuto tentare un accerchiamento dell'esercito italiano, con quali conseguenze è facile immaginare. Sempre a Custozza, il secondo, aiutante di campo e amico personale di Vittorio Emanuele II, aveva trascorso, celiando con uno stessa, le ore della battaglia al fresco di un pergolato, rifiutando di soccorrere la divisione del generale Govone e congedando l'ufficiale inviatogli dal suo divisionario con la lapidaria frase: «Dica al suo generale che si arrangi». D'altro canto, quando mai una classe dirigente si è autonomamente posta in stato di accusa? Dato che si trattava di un senatore, nell'ottobre del 1866 il Senato venne convocato, quale alta corte di giustizia, per giudicare, ai sensi dell'editto penale militare sardo, il comportamento tenuto da Persano in occasione di tutta la campagna navale. Le sedute, però, furono soltanto tre e destinate alla costituzione del collegio giudicante e ad altre formalità a carattere burocratico. Rimane comunque da sottolineare che, quantunque proceduralmente corretta, la decisione di passare al setaccio il comportamento tenuto in battaglia da un ammiraglio esulava completamente dalla competenza dei giudici designati, per reti e probi che fossero. E di questo si accorgerà anche lo stesso Vacca, che, come è noto, non poteva certo essere tacciato di simpatie nei confronti di Persano. Il processo venne quindi ripreso sei mesi dopo, aprile 1867, e basato sui seguenti capi di accusa: alto tradimento, viltà di fronte al nemico, negligenza, imperizia, disubbidienza. Alcuni erano chiaramente fuori dalla realtà, ma in quel momento tutto serviva per distogliere il paese dall'approfondire troppo il risultato di una guerra mal preparata e peggio condotta. Considerata l'incompetenza dei giudici in materia, si rese necessario avvalersi della collaborazione di tecnici e ufficiali, che di conseguenza finirono per trasformarsi in testimoni d'accusa. Forse non tutti i testi chiamati a deporre nutrivano ostilità nei confronti di Persano, ma nella quasi totalità di essi prevalse la volontà di compiacere il ministero, soprattutto per non vedersi stroncata la carriera. I pochi che, più che testimoniare in favore di Persano, posero l'accento sulle disfunzioni che avevano afflitto la flotta, ne pagheranno le conseguenze, vedendosi superati nelle promozioni o messi in aspettativa. Si verificarono anche episodi che non possono che definirsi grotteschi. Due esempi. Un ufficiale della squadra di Albini, che si trovava a chilometri di distanza, sostenne che il passaggio di Persano sull'affondatore era stato la causa della perdita della Re d'Italia. Paolucci difese Albini, tra l'altro presente, facendolo passare per un minus avens. Devo coscientemente dichiarare che l'ammiraglio Albini era nella disperazione di non poter attaccare, perché l'ammiraglio Albini è un uomo di gran coraggio ed è ottimo marino, ma non ha tanta intelligenza per sapere in ogni circostanza prendere da sé una risoluzione. La condanna di Persano, che peraltro proibì al suo collegio di difesa di coinvolgere altre persone, obbligandolo solo a limitarsi alla pura e semplice confutazione dei capi d'accusa, fu quindi nella logica delle cose. Il 15 aprile 1867, seppur cadute le più infamanti accuse di alto tradimento e di viltà di fronte al nemico, Persano venne condannato, per quelle rimanenti, alla pena della demissione, alla perdita del grado di ammiraglio e alle spese di giudizio. Il successivo decreto della Corte dei Conti, che lo priverà anche della pensione, sarà comunque da molti ritenuto un'ulteriore ritorsione maramaldesca. Un appendice a questo processo fu quello intentato nel luglio successivo al comandante della Terribile, Leopoldo De Cosa, che Alissa, pur avendone avuta l'occasione, si era ben guardato dal far entrare in battaglia la sua nave, indugiando tanto da consentire al danneggiato Kaiser di rifugiarsi a Porto San Giorgio. Non basta. La Varese, sua sezionaria, aveva quasi dovuto estorcergli l'assenso per entrare nella zona del combattimento. Tuttavia, poiché si riteneva inopportuno rimbangare sul caso Lissa, si verificò la stranezza di un atto d'accusa formulato in modo da portare all'assoluzione dell'imputato. Come spiegare infatti che se il processo si incentrava sulla calma con cui la Terribile si era mossa da Comisa, il relatore dell'accusa affermasse che la trasversata venne eseguita a tutta forza di macchina? Ovviamente questa burletta non poteva che terminare con la piena assoluzione dell'imputato. Come sempre accade in caso di sconfitta, si cercò di attenuarne gli effetti. Si parlò del Fa'a di Bruno, suicidatosi sul ponte di comando del re d'Italia per non sopravvivere all'onta della sconfitta, oppure del suicidio in massa dell'equipaggio della Palestro, entrambi non veri. Di Bruno, Cappellini e Sembon furono decorati di medaglia d'oro. Su quest'ultimo, però, non pesò il fatto di essersi allontanato senza ordini dal luogo della battaglia, tanto che il Vecchi, suo devoto ammiratore, così scriverà nel 1902. Quantunque la Formidabile avesse avarie, siccome queste non le impedirono di andare a Manfredonia, essa poteva entrare in azione. La condotta del Sembon il 20 luglio non è immune da taccia. L'aver avuto ingegno superiore alla media aumenta e non scema i suoi torti. Sempre nel 1867 sarà la volta di Vacca ad essere messo a riposo, per anzianità di servizio e per ragioni d'età. Il terzo protagonista di Lissa molto se ne lamenterà, appoggiato anche dall'opinione pubblica napoletana, ma l'autopanegirico non farà rientrare la sua uscita dalla Marina, anche per l'avversione che Vittorio Emanuele II nutriva nei suoi confronti. Lissa era stata la conferma che una Marina non si improvvisa. I cannonieri austriaci si erano infatti dimostrati più addestrati di quelli italiani, che secondo l'ammiraglio britannico Page non avevano saputo sparare e colpire, tanto che pareva che talvolta sparassero a salve. E purtroppo era vero. Tegetthoff aveva scelto una formazione tattica iniziale in funzione dell'impiego dello sperone, confidando nella superiore capacità manovriera delle sue navi e, per accorciare il tempo, con il T sbarrato in cui sarebbero state sottoposte al fuoco avversario. Tuttavia, una volta fallita questa manovra, come d'altronde accaduto nella fase di contatto iniziale, lo spezzettarsi della battaglia in tanti duelli individuali, con gli austriaci quasi sempre in superiorità quantitativa, non veniva a mutare il risultato, visto il loro miglior addestramento. La formazione in linea di fila adottata da Persano era teoricamente giusta, ma solo nel caso in cui tutte le sue corazzate fossero state presenti e avessero manovrato di conseguenza, in modo che la superiorità qualitativa dell'avversario potesse affermarsi solo a fatica e correndo elevati rischi. Sfortunatamente, la flotta italiana rappresentava solo una cozzaglia di navi con equipaggi impreparati. Ciò non vuol dire che gli italiani non si siano ben battuti, ma purtroppo il solo valore non basta per vincere, semmai rende meno amare le sconfitte. Sulla supposta viltà di Persano non occorre spendere troppe parole, anche se in tempi recenti qualche autore ha ripreso questa leggenda governativa, la cui genesi è ben nota. Basterà rilevare che la fondatore risulterà la nave italiana più colpita. Un altro appunto mosso a Persano fu quello di non aver bloccato la flotta austriaca che si era riserrata a Porto San Giorgio. È però sufficiente argomentare che non tutte le corazzate italiane, che tra l'altro difettavano ormai di carbone e di munizioni, si trovavano nelle condizioni migliori per affrontare un nuovo combattimento. Infatti, oltre alla fondatore, che naufragherà ad Ancona 2 settimane dopo per forza di mare, venendo in seguito recuperato, danni consistenti lamentavano infatti la Re di Portogallo, la Maria Pia e la San Martino. Da parte austriaca, oltre al Kaiser, solo la Drache e la Salamander risultavano danneggiate, senza peraltro aver subito danni tali da pregiudicarne un successivo impiego. Per di più, gli austriaci avrebbero combattuto in diretta prossimità di una loro base, quindi con l'opportunità di rifornirsi di carbone e munizioni e con equipaggi riposati. Tutto il contrario degli italiani, il cui personale, dopo 3 giorni di bombardamenti e scontri, si trovava in condizioni fisiche e morali sfavorevoli. Quanto sopra premesso è da scrivere a colpa del solo Persano, se questo era stato il risultato? Di navi e personale già si è detto, adesso è il momento dei suoi diretti sottoposti, ossia Albini e Vacca, che avrebbero dovuto supportarlo. Albini, che aveva tenuto la seconda squadra in posizione completamente passiva per tutta la battaglia, non tentando neppure di impegnare le navi in legno austriache, che invece erano entrate tutte in combattimento, venne anch'esso tacciato di viltà. Albini, però, non si era mai dimostrato un pavido, dando sempre prova di coraggio e fermezza. Era tuttavia uno spirito retrivo e rancoroso. Odiava intensamente Persano, ritenendosi a lui superiore. E Vacca, specie da quando, dopo aver ripetutamente richiesto il comando di un gruppo di corazzate, si era visto scavalcato da un candidato di grado inferiore, come appunto il Vacca. Avverso alla nuova flotta e contrario all'operazione Lissa, tenne in disparte le sue navi, con le loro centinaia di cannoni, non per timore, ma piuttosto perché fossero le sole corazzate, che riteneva inutili, a sopportare il peso dello scontro. Circa il Vacca, non disubbidiente, ma neppure ubbidiente, è sufficiente questo giudizio reso da un ex ufficiale di marina. Del Vacca, parce sepulto, non mi parli. Io sbaglierò, ma ho sempre militato tra coloro che fanno di lui uno dei maggiori responsabili dell'infausta giornata. E finché vivrò, penserò che avrebbe dovuto riattaccare battaglia. E quando un uomo è a quel posto, deve magari rischiare una fucilazione al petto, per evitare che la storia dica di lui che meritava quella alla schiena. Persano, in fondo, era solo un onesto professionista, non certamente un condottiero di elevate qualità. Ma siamo certi che, visto il contesto, anche un ammiraglio di superiore spessore, che tra l'altro non c'era, sarebbe stato in grado di fare meglio? In ultima analisi, il maggior colpevole di un rimediabile rovescio trasformato in disastro fu l'opinione pubblica, che, assecondata da una classe politica completamente priva di senso strategico, premeva per un'azione qualsiasi. L'Italia del 1866 era rimasta quella del 1848.
Ecco, come avete ascoltato, abbiamo trasmesso un rendiconto storico della battaglia di Lissa, fatta da un italiano, pubblicata da Storia Militare, che è una rivista militare italiana. E avete visto che, nonostante tutti gli sforzi fatti dalla Marina, dai governi italiani che si sono succeduti, la verità sulla battaglia di Lissa è una verità che è venuta fuori, e diciamo che il meno colpevole di tutti, a nostro avviso, o a mio avviso, è proprio l'ammiraglio Persano, no? Il quale comandava non un'armata navale, ma comandava un'armata Brancaleone, e ci mancava solo Vittorio Gasma e Fantozzi per descrivere esattamente qual era la situazione di questa armata, che doveva travolgere l'armata navale austriaca, il quale era inferiore di mezzi, uomini, e aveva, tra le altre, aveva già perso la guerra con la Prussia, sostanzialmente. Ecco, abbiamo visto che gli italiani, come sempre del resto, ogni volta che subiscono una sconfitta, cioè sempre, imputano sempre la colpa a qualche altro. Un governo, nessun governo si assume mai la sua responsabilità, cercano di sviare, cercano di buttare fumo negli occhi nei confronti dell'opinione pubblica, e tentano di sviare l'opinione pubblica dai veri responsabili, perché di fronte a una sconfitta, ma nei termini in cui hanno subito a Lissa, c'è poco da commentare, e l'unica cosa non è di portare per 100 anni il lutto come hanno portato la Marina italiana, ma sarebbe stata quella di sciogliere l'Italia, perché non c'era nessuna ragione al mondo che una nazione a quei livelli potesse sopravvivere. È sopravvissuta a se stessa per 100 anni, per 150 anni, e penso che ormai siamo alla fine e che fra un po' si dissolverà come neve al sole, in un scintille in varie nazionalità, varie nazioni, eccetera. Ecco, questo mi sembra di dover dire. Aggiungo ancora che i nostri combattenti istroveneti, che erano i nostri marinai che erano sulle navi austriache, hanno vinto, hanno affondato le navi ammiraglia italiana al grido di Viva San Marco. Questa è la diversità tra una nazione che storicamente ha 1200 anni e una nazione fantoccio come che è quella italiana. Comunque siamo disponibili a qualsiasi tipo di discorso, qualsiasi tipo di intervento, se qualcuno è in grado di intervenire, eccetera. Ma veramente accusare Persano, l'ammiraglio, di tutte le responsabilità che c'era nella flotta italiana mi sembra la più vigliacca delle soluzioni, ma diciamo che da sempre hanno fatto così in Italia. I colpevoli sono stati promossi e quelli che non erano responsabili sono stati puniti. Persano è stato destituito, punito, eccetera. Badoglio, che è il maggiore responsabile della sconfitta di Caporetto, è stato promosso. Questa è l'Italia che dobbiamo subire. Speriamo non per molto.